io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La delega fiscale che il governo ha varato terrà davvero conto dei carichi familiari e soprattutto quali misure saranno prese per tutelare le piccole imprese e per garantire una ripresa omogenea? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Allora, voi probabilmente lo saprete già, l'Italia però è tra i paesi più tartassati dal fisco. Ecco, al netto del sommerso e dell'economia illegale, il peso delle tasse ha raggiunto lo scorso anno più del 48% del PIL e poco più del 13% dei contribuenti, ovvero quelli con i redditi dichiarati da 35.000 euro in su, versano più del 58% di tutto il carico fiscale. E in sostanza sono loro poi a sostenere quello che noi definiamo il welfare state. Oramai è da anni che un po' tutti chiedono una riforma del fisco che sia soprattutto più equo. Il fatto che questo risultato non sia stato raggiunto è dovuto a problemi di bilancio, a problemi di risorse. E anche durante la pandemia il maggior gettito fiscale è arrivato sempre dalle famiglie. Eppure proprio il Covid ha spinto, pensate, 333.000 famiglie, ovvero il 20% in più rispetto al 2019, nell'area della povertà assoluta. Ora, comunque, da qualche mese sembra esserci una luce in fondo al tunnel. E questo perché nel secondo trimestre di quest'anno il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dello 0,5% ed è calato anche il peso del fisco, che ora si attesta attorno al 42% del PIL. Dunque il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha assicurato che nessuno pagherà di più con la delega fiscale, anzi l'obiettivo è dare più soldi agli italiani, come ha più volte detto, e non toglierli. Sentiamo che cosa ne pensa il presidente del forum delle associazioni familiari, Gianluigi De Paolo.
Ma noi lo diciamo da una vita, nel senso che è uno scandalo che in Italia, unico paese in Europa, non si calcola la capacità contributiva delle famiglie in termini fiscali. Cioè, in poche parole, in Italia se tu hai un figlio è come se ci fosse una tassa che ti fa pagare le tasse maggiorate. Da quello che noi chiediamo è, non vogliamo fare il quoziente familiare, ma almeno che si tenga conto dei carichi familiari nel pagamento delle tasse.
Ecco De Paolo, però con l'assegno unico tutto sommato questo risultato è stato in parte raggiunto.
Ma l'assegno unico è una cosa diversa, nel senso che l'assegno unico più una riforma fiscale che tenga conto dei carichi familiari, e allora iniziamo a ragionare veramente come gli altri paesi europei. L'assegno unico da solo non ti porta da nessuna parte. Uno, perché non sappiamo come verrà fatto e se verrà fatto con le risorse che servono. Due, perché l'assegno unico fondamentalmente è una riorganizzazione delle misure già presenti, ma non va a cambiare la mentalità. In Italia noi abbiamo una mentalità assolutamente sbagliata, lo abbiamo visto già con i ristori, in base alla quale noi non consideriamo la famiglia come soggetto sociale, ma la consideriamo come una somma di singoli. Lo abbiamo visto nei ristori perché? Perché le partite IVA, se una partita IVA viveva da sola con i genitori, comunque prendeva 600 euro. Una partita IVA che viveva con quattro figli a carico e la moglie a carico, comunque prendeva 600 euro. È questa la mentalità sbagliata, cioè non possiamo non considerare la composizione familiare anche nel pagamento delle tasse.
Ecco, c'è tutto il problema poi degli autonomi che non hanno assegni familiari. Questo bisognerà poi in qualche modo farlo entrare anche in questa riforma fiscale?
Il problema degli autonomi teoricamente lo si va a risolvere un po' con l'assegno unico, perché non ci sono gli assegni familiari, ma l'assegno unico per la prima volta considera anche gli autonomi e gli incapienti e i disoccupati, gli riconosce diciamo un assegno per ogni figlio. Il problema però è proprio una questione di mentalità, perché lo abbiamo visto, noi facciamo delle politiche fiscali concordandole con i sindacati e quindi tagliare i costi del lavoro, il cuneo, senza considerare che in Italia la risorsa numero uno, perché ti fa risparmiare, perché è un vero petrolio, perché ti aiuta a risolvere tutta una serie di problemi, è la famiglia. Andiamo a detassare le famiglie, andiamo a valorizzare il numero dei componenti e l'Italia riparte.
Avete sentito De Palo che parlava di assegno unico per i figli. Ricordiamo che nei fatti partirà dal 2022, dunque dal prossimo anno, e vedrà un assegno massimo di 250 euro a figlio, in base all'ISE, e questo per tutte le famiglie. Dal terzo figlio in poi, e in caso di figli disabili, l'assegno scatterà con una maggiorazione. Nel frattempo, dal 1 luglio è scattata una misura tampone per tutti coloro che attualmente non hanno gli assegni familiari. E arriva un po' di sereno per quanto riguarda la vicenda della riforma del catasto. Ricordiamo che circa l'80% degli italiani è proprietario della casa in cui vive. Allora, il governo ha detto che nessuno ha annunciato un aumento delle imposte sulla casa né tra oggi né tra 5 anni. Nel disegno di legge sulla delega fiscale, dice ancora l'esecutivo, c'è scritto che la revisione del catasto non viene utilizzata a fini fiscali. La delega fiscale prevede anche una razionalizzazione dell'IRES, l'imposta che grava sulle aziende, e il superamento dell'IRAP, l'imposta che grava sulle attività produttive. Ecco, ma che cosa ne pensano le piccole imprese che spesso sono a conduzione familiare? È con noi Marco Granelli, presidente di Confartigianato.
Una cosa importante la voglio sottolineare, cioè che questa vera riforma del fisco non è più rinviabile, quindi è un problema che ormai ci trasciniamo da tanto tempo e che fa parte dei problemi ordinari che dobbiamo quotidianamente affrontare, quella di pagare le tasse. Quindi oggi ridurre la tassazione sui fattori della produzione che semplifichi il sistema è una cosa quanto mai necessaria, e credo e voglio anche sottolineare il fatto che è stato posto bene anche in questa all'inizio di questa proposta di riforma, avrebbe messo al centro uno stimolo alla crescita come principio generale, perché si è finalmente capito che è una parte importante oggi quella di poter avere un fisco equo e soprattutto un fisco che venga semplificato. Quindi oggi razionalizzare e semplificare il sistema tributario con riduzione di adempimenti da una parte, eliminazione di microtributi dall'altra, e andare anche verso una scelta per un riordino delle norme con una codificazione anche delle stesse, credo che vada nella direzione giusta che noi da tanto tempo peraltro auspichiamo, che è quella di rendere più semplice il sistema tributario.
Ecco, ma scusi, su di voi che cosa pesano di più sulle vostre aziende? Imposte come l'IRAP o anche comunque la giungla di adempimenti fiscali?
Beh, diciamo allora tutto, nel senso che oggi chi deve pagare tasse si deve muovere e deve avere un consulente per poterlo fare, quindi oggi diventa difficile pagarle e chiaramente c'è anche una eccessiva esosità da parte, diciamo, dello Stato nei confronti del mondo dell'artigianato e della piccola impresa, nel senso che il dato è in Europa paghiamo come dato generale 24 miliardi in più rispetto alla media europea, che tradotto significa 943 euro a famiglia. In questi dati, in questi numeri ci stanno molte nostre aziende, noi abbiamo piccole aziende che sono aziende famiglia, per cui la tassazione che oggi viene fatta sull'azienda diventa un onere per le famiglie che diventa veramente pesante. Quindi noi oggi quello che ci aspettiamo e che condividiamo e apprezziamo anche la volontà del governo di, in tema di IRPEF, per esempio, quella di ridurre le aliquote medie e quella soprattutto anche di rendere neutrale la tassazione delle attività nostre imprenditoriali rispetto alla forma giuridica, perché ditte individuali, società di persone dovrebbero essere tassate come società di capitali. Quindi quello per noi è importante, perché vorrebbe dire anche qui abbassare una percentuale di tasse che oggi viene a gravare in un modo molto importante e credo anche non giusto nei confronti di tante imprese individuali, di tante società di persone. Quindi questo orientamento di andare verso questa direzione credo che sia una cosa corretta. Ci preoccupa, voglio aggiungere, se mi consente, anche il fatto di non aver avuto nessun accenno nella legge delega riguardo al regime forfettario, che è indispensabile sia per le fasi di start-up delle imprese e anche per il mondo delle microimprese.
Fondamentale sarà mantenere la progressività per far sì che chi ha di meno paghi il giusto e chi ha di più paghi in base al suo reale reddito. Bisogna anche combattere, va detto, l'evasione fiscale. Insomma, sembra archiviata l'ipotesi della flat tax proposta più volte dalla Lega. Ecco che cosa ne pensa l'economista Vieri Ceriani del Forum Disuguaglianze e Diversità.
La progressività, prima ancora di essere stata ribadita dal Presidente del Consiglio, è un principio costituzionale chiarissimo, e quindi che il sistema tributario debba essere informato a progressività non c'è alcun dubbio, è proprio un principio costituzionale che deriva dal riconoscimento che la capacità contributiva non è proporzionale al reddito ma aumenta all'aumentare del reddito. Il posizionamento deve essere progressivo, poi bisogna vedere come si declina in concreto nel sistema tributario. Questo ha demandato al legislatore ordinario, ovviamente. L'imposta principe è l'IRPEF, l'imposta sui redditi personali. Si può attuare anche attraverso le patrimoniali, perché poi il patrimonio è più concentrato del reddito, quindi anche se si fa un'imposta proporzionale sul patrimonio, poi rispetto al reddito risulta progressiva.
Però bisognerà intervenire su quelle aliquote che in qualche modo vanno a incidere su una vasta platea di contribuenti.
Due questioni che ha sollevato: una è la flat tax e la seconda è l'eccessiva, troppo rapido aumento del carico fiscale su fasce intermedie di contribuenti, dal reddito medio, diciamo, tra i 30 e i 50 mila, grosso modo. Allora, riguardo a quest'ultima questione c'è un consenso sul fatto che effettivamente la progressività aumenta troppo rapidamente su livelli bassi medi di reddito. Sono state 60 audizioni parlamentari, le commissioni parlamentari hanno fatto, commissioni finanze di Camera e Senato hanno fatto sedute congiunte nella prima metà di quest'anno, e c'è un consenso abbastanza ampio tra studiosi, esponenti politici, rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati, eccetera, che bisognerebbe intervenire e attenuare la curva dell'IRPEF, l'aumento delle aliquote medie in quella fascia intermedia. Riguardo alla flat tax, cioè rendere proporzionale l'imposta sui redditi personali, lì c'è un'opinione forte della Lega che ha fatto una campagna elettorale su questo principio, ma c'è anche un dissenso di tutte le altre forze politiche, e pende la questione un'imposta proporzionale sui redditi delle persone fisiche, e poi è l'imposta che dà più gettito in Italia di tutte le imposte, se effettivamente non sia lesivo del principio costituzionale della progressività renderla, diciamo, piatta.
Allora, diciamolo, la legge delega in sostanza delinea i contorni della riforma fiscale, poi dovranno intervenire i decreti delegati. Insomma, di tempo ce n'è ancora, vediamo se tutto sarà pronto per fine 2021, non sarà facile, diciamo noi. Ci saranno consultazioni con le parti sociali e anche il Forum delle Famiglie chiede di essere ascoltato. Questo lo ribadisce Gianluigi De Paolo.
Noi abbiamo mandato tutta una serie di studi, abbiamo un rapporto diretto, un dialogo costante, però non siamo considerate tra le parti sociali. È vero che non siamo un sindacato, ma è anche vero che nelle parti sociali non ci sono solo i lavoratori e per giunta solo i lavoratori dipendenti, ma ci sono i lavoratori autonomi e soprattutto, ripeto, soprattutto le famiglie. Noi dobbiamo iniziare a far sentire maggiormente la voce delle famiglie. Noi non siamo un sindacato e non vogliamo esserlo, ma rappresentiamo le famiglie, e le famiglie sono le grandi escluse di tutte le consultazioni, perché le famiglie si danno per scontate. Ecco, è giunto il momento di non darle più per scontate.
Un'ampia consultazione la chiedono anche le aziende, soprattutto le più piccole, anche perché per tanti versi proprio queste sono la spina dorsale del paese. Ancora Marco Granelli.
Diciamo che oggi il mondo dell'artigianato, su un totale di 4 milioni e 200 mila piccole imprese, quindi quando parliamo di piccole imprese andiamo a parlare di una, diciamo, di attività che vanno fino a 49-50 dipendenti. Oggi l'artigianato ha una parte importante, sono circa 1.700.000 imprese artigiane che oggi hanno il problema di dover pagare le tasse, di dover andare avanti. E in questa fase importante, che io credo sia una fase di ripartenza e speriamo lineare di questo paese, oggi il fattore, l'elemento fiscale, lo dicevo all'inizio, diventa un tema che per la crescita è quanto mai indispensabile, quanto mai centrale. Per cui ricordi il discorso tassazione da sempre ci ha visto essere, ma non lo dico io, lo dicono anche le classifiche, lo dicono dati statistici autorevoli e riconosciuti, il mondo della piccola impresa, il mondo dell'artigianato è sempre stato un mondo che ha pagato una tassazione molto alta rispetto a quello che poteva essere invece una percentuale che sarebbe dovuta essere sicuramente inferiore rispetto invece a quella che è stata. Questo è un po' il tema, diciamo, che da sempre è un po' da preoccupazione, quindi un'alta percentuale di tassazione rispetto a degli utili e rispetto a delle attività che non riescono e fanno fatica a pagare le tasse, insomma, sostanzialmente.
Nella delega fiscale si sta poi pensando anche come incentivare, grazie a sgravi fiscali, l'utilizzo di fonti energetiche non fossili. Insomma, bisogna davvero agganciare la transizione ecologica anche con le tasse. E questo è un discorso che parte da lontano, ci ha detto Vieri Ceriani.
La Commissione europea ha fatto una proposta a metà luglio di rendere più stringenti i permessi di emissione, modificare profondamente le accise sui prodotti energetici, rivedendo le aliquote in funzione del grado di carbonio dei singoli prodotti, puntando a un aumento, eccetera. C'è un ruolo anche che potrebbero avere i sussidi, immaginare delle forme di sconto fiscale, delle agevolazioni, degli abbattimenti di imposta per le imprese, analoghi un po' in fondo a quello che si fa per incentivare la ricerca e sviluppo, ma tarati sul rispetto dei criteri ESG. I criteri ESG sono Environment, Social and Governance, ambiente, sociale e modo di governare l'impresa. Nel mondo della finanza oggi c'è molta attenzione al grado di rispetto di questi criteri ESG, che poi sono criteri coerenti con lo sviluppo sostenibile, come proposto dalle Nazioni Unite, dall'OCSE, dalla Commissione Europea, eccetera.
Altra riforma che non c'entra con quella fiscale, ma che potrebbe comunque vedere la luce nelle prossime settimane, è quella del reddito di cittadinanza. E questo perché troppe famiglie, per vari motivi, ne sono state escluse. In più, del milione dei beneficiari che attualmente stanno appunto ricevendo il reddito di cittadinanza, sono solo 152.000 ad aver trovato un posto di lavoro tramite la figura dei navigator. Proprio in questi giorni l'Alleanza contro la povertà ha avanzato alcune proposte di modifiche. Ecco il portavoce Roberto Rossini.
Innanzitutto proponiamo una riforma che intervenga sulla seconda parte del reddito di cittadinanza, ossia le politiche attive del lavoro. quindi occorre dare maggiore fluidità ed efficacia a questa parte, e il PNR attraverso le politiche attive messe in campo dovrebbe aiutare in questa fase. Però c'è da considerare che è ancora tutta la prima parte, cioè quella di contrasto alla povertà, quindi allargare la platea, perché come è noto il reddito di cittadinanza esclude di fatto gli stranieri, bisogna avere 10 anni di permanenza per ottenerlo, è poco clemente nei confronti delle famiglie numerose, che invece l'Istat ci ricorda essere una delle prime categorie legate che sono in povertà, e quindi occorre rendere più razionali i criteri d'accesso. C'è stata anche una ricerca della Caritas che ha dimostrato che gli utenti Caritas solamente circa in metà dei casi percepiscono il reddito di cittadinanza, quindi vuol dire che c'è qualcosa ancora sui criteri d'accesso, sui requisiti, che va sistemato e reso più razionale. Queste sono un po' le cose che noi proporremo nel documento che indirizziamo al governo per la riforma del reddito.
Ecco, Rossini, però non è uno strumento da smontare, perché voi avete per esempio dimostrato che non è da smontare del tutto, diciamo, perché voi avete dimostrato che senza il reddito di cittadinanza con la pandemia ci sarebbero stati 1 milione circa di poveri in più.
C'è stato il reddito di cittadinanza, anche il reddito di emergenza, che hanno svolto egregiamente questo ruolo qui. Grazie a questi due strumenti, grazie anche alla cassa integrazione, è stato ridotto il numero dei poveri, perché anziché sono aumentati circa 1 milione, ma se non ci fossero stati questi sussidi, secondo i calcoli fatti dai nostri docenti, saremmo arrivati a 3 milioni di poveri in più. Quindi vuol dire che in qualche misura hanno funzionato. Certamente il reddito di cittadinanza ha funzionato nel contrasto alla povertà. Non si può sempre partire da zero, è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Dobbiamo prendere lo strumento che c'è e provare a modificarlo per renderlo più efficace, quindi intervenire su quelle parti che sono evidentemente deficitarie. Dopo circa 2 anni di reddito di cittadinanza siamo in grado di dire cosa va bene e cosa non va bene, e quindi intervenire su di esse.
Ecco Rossini, una cosa è certa: il reddito di cittadinanza non ha aiutato a trovare lavoro.
No, o perlomeno solo in parte. I dati pubblicati dall'INPS ci dicono che non è del tutto vero che una buona parte di chi ha percepito reddito di cittadinanza ha trovato anche un lavoro. Il problema vero è che però noi dobbiamo sempre ricordare che chi è in condizioni di povertà non sempre è nelle condizioni di lavorare, perché se noi pensiamo a fasi, a situazioni di malattia del corpo o della malattia della mente, cioè gravi disagi di natura cognitiva e mentale, queste persone non lavorano ordinariamente. Quindi nel contrasto alla povertà la cittadinanza ha funzionato. Diciamo che non ha funzionato per quella parte di utenza che invece è caduta in povertà semplicemente perché non ha lavoro. Però ribadiamo che si cade in povertà non solo perché non c'è lavoro. Una parte cade in povertà perché non ha lavoro, un'altra parte degli utenti invece cade in povertà per ben altre ragioni, insomma, ecco. Però diciamo che sulla parte del lavoro si può migliorare, effettivamente si deve migliorare anche il ruolo dei navigator, dei centri dell'impiego, si deve migliorare, e credo che i finanziamenti del PNR aiuteranno.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio, dedicata appunto alla delega fiscale. Vedremo davvero che cosa uscirà da questo provvedimento e se davvero ci saranno aiuti sostanziali dal punto di vista fiscale per le famiglie. Lo ribadiamo, l'abbiamo detto anche prima con Gianluigi De Paolo, bisogna commisurare il carico fiscale al carico familiare. Dunque più figli si hanno, più la famiglia è grande, meno tasse si devono pagare. D'altronde, in qualche modo sulle famiglie italiane gravano anche alcune incertezze, per esempio quello del costo dell'energia. Lo sapete, ci sarà un aumento delle bollette. Su questo qualche giorno fa è intervenuto anche il ministro dell'economia Franco, che ha detto appunto l'aumento del costo dell'energia e il suo peso sull'inflazione è uno degli elementi di incertezza più importanti che appunto grava sulla ripresa e che, aggiungiamo noi, potrebbero in qualche modo frenare la ripresa. Allora io vi invito a rimanere all'ascolto alla radio, un caro saluto da me, Alessandro Guarasci in studio, e buon ascolto con i programmi di Radio Vaticana.
A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.